Scientia Crucis di Edith Stein. Il simbolo della sposa e la croce, seconda parte. Il bere nella cella vinaria ha tuttavia anche un altro effetto. Al posto dell'uomo vecchio ne subentra uno nuovo. Prima che l'anima entri nello stato di perfezione, le rimane sempre, anche nell'alta spiritualizzazione, un piccolo gregge di appetiti, soddisfazioni ed imperfezioni. Ella segue questo gregge e cerca di pascolarlo per soddisfarlo. L'intelletto conserva ancora qualcosa del suo antico appetito di conoscere. La volontà si lascia attirare da appetiti e gusti personali. Si desidera ancora il possesso di certe piccole cose e si assecondano alcune inclinazioni. Si cercano volentieri complimenti e ci si risente facilmente nell'essere lasciati da parte. C'è ancora una certa scelta nel cibo e nella bevanda secondo il gusto. Si viene disturbati da inutili preoccupazioni, soddisfazioni, pene e timori. Questo è quel gregge di imperfezioni che tali anime seguono finché non entrano nella cella vinaria interna e incominciano a bere. Allora si perdono del tutto nella perfezione dell'amore. Nell'unione sponsale, Dio abbraccia l'anima con l'amore che non si può paragonare a nulla, neppure al più tenero amore di madre. Egli le offre il suo seno, cioè rivela i suoi misteri e le dona il soave sapere della teologia mistica, la segreta scienza di Dio. Anche l'anima, a sua volta, gli si consegna senza riserve. Ella ora ha solo un desiderio: appartenergli del tutto e per sempre e non conservare nulla in sé di diverso da lui. E poiché Dio ha allontanato da lei tutto il resto a cui attaccava il suo cuore, ella può consegnarsi senza riserve, non solo secondo la volontà, ma anche in realtà. Entrambe le volontà sono una, nella fedeltà e nella stabilità, legate per sempre. Anche gli stessi primi moti dell'anima non si rivolgono più contro quanto riconoscono contrario alla volontà di Dio. Ella non conosce altro che l'amore e l'abbraccio dello sposo divino. L'anima ha raggiunto quello stato di perfezione il cui essere e forma è l'amore. Ella è per così dire tutta amore. Opera solo sotto l'influsso dell'amore ed usa tutte le sue potenze e tutta la sua potenza solo per l'amore. Ha riconosciuto che l'amato non stima altro che l'amore e null'altro gli è gradito, e poiché vuole servirlo perfettamente, si occupa tutta nel puro amore di Dio. Come l'ape succe il miele da tutti i fiori e non vi cerca nient'altro, così anche l'anima trae con stupefacente facilità da tutti gli eventi della vita la suavità dell'amore. La realtà che Dio predilige solo l'amore e le sue fusioni ha la sua ragione nel fatto che tutte le nostre opere ed i nostri sforzi ai suoi occhi sono un puro nulla, non possiamo dargli nulla. Egli non ha bisogno di nulla e non desidera nulla. Egli vuole una sola cosa: elevare la dignità della nostra anima. Quanto gli dona gradimento è solo l'arricchimento dell'anima. Infatti non può giungere a maggiore onore attraverso null'altro che rendendola simile a lui. E così egli vuole una sola cosa: che ella lo ami. È tipico dell'amore rendere uguale all'amato che si ama. Poiché qui l'anima possiede l'amore perfetto, la chiama sposa del Figlio di Dio e significa uguaglianza con Lui, uguaglianza di amore, per cui entrambi possiedono insieme tutti i beni. L'anima, con tutto quanto è e possiede, è al servizio di Dio. È così ovvio operare per Lui e per il suo onore che ella spesso lo fa senza pensarci e senza essere consapevole. Che opera per Dio! Prima si lasciava andare a molte occupazioni inutili, infatti tutte le sue abituali imperfezioni possiamo chiamarle ugualmente occupazioni. L'inclinazione a parlare, pensare e fare cose inutili, mentre agiva senza ricaduta sulla perfezione dell'anima. Ella ora non conosce più queste occupazioni, poiché tutti i suoi pensieri, parole e opere sono dirette solo a Dio e per Dio. L'anima non ha più nessuna occupazione, tranne l'amore, e vale sia per la vita della preghiera, sia per le occupazioni delle cose temporali. Prima dell'unione di amore, l'anima doveva esercitare l'amore nella vita attiva e in quella contemplativa. In questo stadio, invece, non le è più vantaggioso occuparsi di altre opere e di esercizi esteriori che possano, anche minimamente, essere di ostacolo alla sua vita di amore in Dio. Vale anche quando è occupata in opere che aumentano in alto grado il suo onore. Infatti, una scintilla di puro amore è più preziosa davanti a Dio, più utile per l'anima e più colma di benedizione per la Chiesa di tutte le altre opere insieme, anche se ella ha l'impressione di non fare nulla. Se il mondo considera persa una simile persona che non vuole più sapere nulla dei suoi affari, delle sue distrazioni, l'anima ne accetta volentieri il rimprovero. Riconosce coraggiosamente e chiaramente: sì, mi sono perduta. Questo essersi persa è per lei avere guadagnato. L'anima non desidera nessun guadagno, nessuna lode, ma solo un desiderio: perdere tutto e anche se stessa per appartenere a Dio. Trasposto spiritualmente significa che il rapporto a Dio ella ha abdicato a tutti i mezzi naturali e a tutti i cammini e si rivolge a Dio solo nella fede e nell'amore. Allora è guadagnata per Dio perché ella in realtà è perduta per tutto quanto non è Dio. Allora per l'anima tutto è guadagnato. Ella è adornata di virtù e doni esteriori come di fiori e smeraldi. Questi formano, intrecciati a ghirlanda, un meraviglioso abito da sposa e tutte le anime sante insieme formano a loro volta una ghirlanda che la sposa chiesa intreccia con Cristo, lo sposo. Tutti i fiori con cui l'anima è adornata sono doni dell'amato. Il cappello che lega saldamente le virtù è la volontà e il suo amore che è il vincolo della perfezione. Senza questo vincolo, tutte le virtù cadrebbero e si sparpaglierebbero. L'amore deve essere forte per tenere insieme la corona delle virtù. Se è tale e la fede è leale e semplice, allora Dio la guarda con benevolenza e diventa suo prigioniero. Grande è la potenza e l'audacia dell'amore, perché rende prigioniero Dio stesso e sa ferirlo. Chi si occupa in un simile inutile amore ottiene tutto quanto vuole. Chi invece non conosce questo amore parla inutilmente con lui e non può nulla presso di lui, neppure con opere insolite. L'anima conosce questa verità e vede anche che egli le ha concesso questa grande grazia del tutto immeritatamente. Ella non si attribuisce nulla, attribuisce tutto a Dio. Se è degna di amore ai suoi occhi, tale l'ha resa il suo sguardo amoroso. Egli, con la sua grazia, l'ha fatta così bella da poterla ora amare appassionatamente. Dio non può infatti amare nulla tranne se stesso. Quando egli ama un'anima, allora, in un certo senso, l'accoglie in sé e la innalza ad un'altezza pari alla sua. E così egli ama l'anima in sé, con sé e con lo stesso amore con cui ama se stesso. Perciò l'anima, in ogni opera che compie in Dio, merita l'accrescimento dell'amore. Elevata a questa grazia e dignità, ella merita, con ogni opera, Dio stesso. Operare nella grazia di Dio significa per l'anima vedere Dio. Illuminata dalla grazia, gli occhi del suo spirito possono vedere quanto alla sua cecità prima era nascosto. La gloria delle virtù, l'inesprimibile diletto, l'incommensurabile amore, bontà e misericordia di Dio, gli innumerevoli benefici ricevuti da Dio. Tutto questo, in antecedenza, non poteva né vederlo né adorarlo. Infatti grande l'ottusità e la cecità dell'anima, priva della grazia, non pensa al dovere di riconoscere e di adorare le dimostrazioni della grazia di Dio, non le viene neppure in mente. Così grande è la miseria di coloro che vivono nel peccato, meglio, sono morti per il peccato. Se Dio ha liberato l'anima dai peccati e dalle colpe, non gliene fa più un rimprovero e non si trattiene dall'accordarle grazie sempre maggiori. L'anima, però, non deve dimenticare i suoi errori passati. Così non diverrà presuntuosa, rimarrà sempre riconoscente e la sua fiducia andrà crescendo per riceverne sempre di più grandi. Il ricordo del suo antecedente stato obbrobrioso accrescerà ancora la sua beatitudine a fianco dello sposo divino. Se ella stessa era di colore scuro per il peccato, ora è adorna di bellezza per lo sguardo di grazia di Dio e perciò degna di nuova grazia. Egli infatti concede grazia su grazia. Se egli trova un'anima degna del suo gradimento, allora si sente sollecitato ad accrescere la sua grazia, perché ha trovato in lei una dimora gradevole. Se già prima di questa elevazione di grazia l'amava per se stesso, ora egli l'ama sia per se stesso, sia per lei stessa. Rapito dalla bellezza dell'anima, il Signore le dimostra sempre nuovo amore e nuova grazia, e mentre egli senza interruzione la onora e la glorifica, il suo amore la configura sempre più interiormente e teneramente. Chi può descrivere la dignità a cui Dio eleva un'anima in cui Egli ha trovato la sua compiacenza? È impossibile esprimere e trovarne un concetto. Infatti Dio l'opera al modo di Dio per dimostrare chi Egli è.